Laser.
Il 18 marzo il presidente Trump ha reso pubblici migliaia di documenti secretati riguardanti l'assassinio di John Kennedy, il presidente degli Stati Uniti, ucciso a Dallas il 22 novembre del 1963. I segreti ci sono, ma prima o poi vengono alla luce e lo fanno nei modi più diversi. Uno dei più clamorosi è la fuga di notizie, come accade con WikiLeaks, l'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che riceve in modo anonimo documenti di aziende e governi e poi li pubblica. L'intento è portare alla luce i comportamenti non etici. Tre cose non possono essere nascoste a lungo: la luna, il sole e la verità. È una citazione di Siddhartha riportata nella prima pagina del sito fondato da Julian Assange. Ma se non durano per sempre, perché i segreti vengono costruiti e mantenuti? Che responsabilità gravano su coloro che li custodiscono? Perché, se ci scandalizziamo che informazioni di interesse rilevante per l'intera società vengano tenute nascoste, ci dimentichiamo poi che non sono solo gli stati, le organizzazioni mafiose, i servizi di spionaggio a celare importanti notizie. Anche nella vita delle persone comuni i segreti la fanno da padroni. Pensiamo all'adulterio, agli amanti clandestini, alle confidenze private, ai pettegolezzi. E se qualcuno si chiedesse che posto hanno oggi i segreti nella nostra società, basterebbe pensare al dilagante fenomeno del complottismo, per cui larghi settori dell'opinione pubblica sono convinti che il mondo si regga su oscure trame. In questa puntata di Laser vogliamo riflettere sul tema del segreto nella società in cui viviamo e cominciamo col farvi ascoltare la testimonianza di uno che di segreti se ne intende, il professor Massimo Cerulo, che dal Mulino di Bologna ha appena pubblicato un libro intitolato appunto Segreto. Cerulo è professore di sociologia e di sociologia delle emozioni all'Università di Napoli Federico II ed è chercheur associé alla Sorbona di Parigi. Professor Cerulo, perché un sociologo come lei ha voluto scrivere un libro proprio sul segreto?
Ho scritto un libro sul segreto perché da tempo riflettevo sul concetto in termini di società e di rapporto tra persone. Pensiamo alla frase molto comune come non dirlo a nessuno. Allora, chi non ha mai pronunciato questa frase? Possiamo dire che tutti ce la siamo visti rivolgere nel corso della nostra vita e quindi ci siamo ritrovati legati in un patto, magari imprevisto, magari desiderato, in ogni caso di fronte a un segreto. Siamo diventati o custodi di un segreto altrui o testimoni di nuovo di qualcosa che abbiamo visto o magari non dovevamo vedere. In ogni caso si tratta di un argomento del quale non possiamo fare a meno, in quanto siamo esseri umani e siamo esseri sociali. Potremmo definirlo nostra cura e nostro veleno. Il punto è che da sempre tutti conserviamo qualche segreto. Tutti sappiamo come sia la stessa società a veicolare questo concetto. Adesso, se vogliamo restare nella nostra quotidianità, nella nostra contemporaneità, pensiamo quante volte ascoltiamo la parola segreto nella nostra vita quotidiana. Mi vengono in mente le compagnie aeree che propongono destinazioni segrete come forma di fuga dalla routine quotidiana. Mi vengono in mente le librerie che suggeriscono l'acquisto di volumi con la copertina nascosta, con la copertina scura di cartone e quindi dal titolo segreto. Penso alle agenzie o ai siti di appuntamento al buio in cui è segreta l'identità della persona che si andrà a incontrare. Le app o i social segreti come penso Ask, attraverso le quali è possibile porre delle domande ad altre persone, all'intelligenza artificiale, senza svelare il proprio nome. E poi segreto è un tema sociale anche in quanto letterario, cinematografico. Penso ai segreti di Twin Peaks, penso al talento di Mr. Ripley, penso ai segreti di Silente della nota serie Harry Potter. Allora, è un concetto quello di segreto con cui interagire, con cui fare i conti per vivere in società, per vivere al meglio in società.
Intorno ai segreti si creano alleanze e gruppi sociali, si definiscono pratiche di esclusione ed inclusione. Davvero, professor Cerullo, lei è convinto che sul segreto si costruiscano le società? Qual è la funzione del segreto nella vita sociale?
Sì, la società si costruisce sul segreto perché parliamo di un concetto con cui noi siamo costretti a interagire, a farci i conti. È un termine operativo che genera comportamenti specifici e che permette la nascita di forme di relazione che oscillano tra la parola e il silenzio, tra il confidare e il tenere per sé. Pensate che Georg Simmel, uno dei classici della sociologia, oltre un secolo fa, scrisse che se l'associazione umana è condizionata dalla capacità di parlare, essa viene però formata dalla capacità di tacere. Ecco, il segreto si configura come una vera e propria forma di relazione che genera inevitabilmente inclusione ed esclusione attraverso quelle che sono prove di fiducia alle quali tutti noi in un certo senso ci siamo sottoposti. Pensate alla confessione, il tradimento, lo svelamento, la testimonianza. Beh, d'altronde gli amanti, le spie, le organizzazioni criminali, organizzazioni religiose vivono e fondano la loro esistenza sociale sui segreti. Così come alcune figure professionali, penso agli avvocati, ai farmacisti, ai medici, ai ministri della confessione religiosa. Ecco, queste sono figure chiamate, attenzione, deontologicamente, ma anche normativamente, a custodire i segreti confidati o svelati da quelli che potremmo definire loro clienti. Ecco, in generale tutti non possiamo fare a meno di confessare, di svelare, di tacere parti della nostra esistenza e nello stesso tempo di quella altrui. È sempre stato così nella storia dell'umanità, oggi nella società digitale questa tendenza aumenta in maniera significativa proprio perché il segreto è necessario per creare società e piccoli gruppi, ma nello stesso tempo per distruggerli e fondarne di nuovi, per generare di continuo quelle che potremmo definire forme di identità e appartenenza, o per rafforzare appunto quelle già esistenti. Attenzione, non dobbiamo dimenticare che il segreto è sostenuto dalla consapevolezza di poterlo tradire. In tal modo si generano inevitabilmente delle forme di mutamento in se stessi e nella tenuta di una società, da quella più piccola, la microsocietà formata da due persone, a quelle enormi che riguardano, pensate, le strutture stesse di un paese. E qui possiamo riflettere sui cosiddetti segreti di Stato o sui documenti che vengono appunto secretati per un interesse di difesa nazionale.
Professor Cerullo, quali sono le responsabilità di chi custodisce i segreti?
La figura del custode è importantissima nella tenuta della società. Allora pensiamo a questo esempio: due persone hanno un rapporto amicale, intimo, sentimentale e ci si racconta dei segreti personali. Ecco, l'altra persona diventa la custode o la testimone di un nostro segreto. Allora, il punto è che difficilmente le relazioni, come sappiamo, durano per sempre. E quando si confida un segreto, però, o quando qualcuno è testimone di un nostro comportamento che deve restare segreto, ecco che si è legati indissolubilmente a quella persona, a colei o colui che ha ascoltato la nostra confessione o che ha osservato un nostro comportamento. In questo caso, dell'altra persona si è sorvegliati per sempre. Oppure si immagina di esserlo, un segreto, una trasmissione di informazione, una serie di azioni compiute nel momento in cui vengono affidate a qualcun altro, rappresentano l'affidamento di una parte della nostra esistenza. A cosa? Al buon senso, all'intelligenza o forse al silenzio di un'altra persona. Che sia un amico o uno sconosciuto conta poco. Quello che importa è la costruzione sociale della realtà, potremmo dire, che da quel momento si mette in atto. Quante volte noi abbiamo vissuto con angoscia la fine di una relazione perché sapevamo che quella persona deteneva determinate conoscenze su di noi, quindi determinati segreti su di noi, e avrebbe potuto decidere di svelarli, di raccontarli a qualcun altro. In un certo senso, in termini filosofici, potremmo dire che tutti noi temiamo che un bel giorno si presenti al nostro cospetto il custode di un nostro segreto. Custode che negli anni magari abbiamo patito, direbbe Jacques Derrida sotto forma di assente sopravvivente. Lo abbiamo patito sotto forma di spettro, di fantasma, di incubo. Abbiamo sempre saputo che quella persona continuava a esistere, pur non avendo più una relazione diretta con noi, e quindi era pronta a testimoniare la dura verità sul nostro conto. È come se qualcuno, a un certo punto, ci chiamerà a fornire una spiegazione di tutto quello che abbiamo fatto, o forse di tutto quello che abbiamo visto. A patto che teniamo presente che nell'epoca, negli anni della società del digitale, e la sorveglianza a giocare un ruolo dirimente già sotto questo aspetto.
A questo punto non possiamo non chiederle, professor Cerullo, perché i segreti non durano?
I segreti non durano perché l'essere umano non può sopportare troppa realtà. Come dice il poeta, direi anche che non possa sopportare troppo silenzio o il peso del silenzio. Pensiamo alla storia di Remida con le orecchie d'asino, come dono, tra virgolette, del dio Apollo. Remida si fa costruire da un garzone di bottega un copricapo, un copriorecchie, ma il garzone di bottega, il ragazzo, non riesce a reggere la pressione di quel segreto. Ricorderete, scava un buco nel terreno e urla: Remida ha le orecchie d'asino. E il vento porta quel segreto a tutti quanti che ascoltano e vengono a conoscenza di quello che è accaduto. Nessuno di noi ha la capacità di resistere a una tale pressione individuale e sociale, tranne certo dei professionisti in determinati settori militari o di intelligence e via dicendo. Ecco perché è molto complicato mantenere i segreti, soprattutto in una società digitale, appunto come quella di oggi, che fa della sorveglianza, dell'ostentazione, dello svelamento di comportamenti, parole e segreti altrui un po' un modo di essere, un pessimo, direi, atteggiamento da adottare. Come recita un proverbio italiano, segreto d'uno è segreto di Dio, segreto di due non è più mio.
Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your secret with me.
Era Secret di Madonna. Professor Bocchi, oggi nell'era digitale la caccia ai segreti costituisce una delle pratiche più diffuse e, secondo la dietrologia, proprio sul segreto si costituiscono le società.
In primo luogo c'è l'interesse per il segreto perché in un certo senso il mondo è pieno di informazioni e quindi a livello superficiale sembra che il segreto sia diventato una merce rara. Che cosa voglio dire, no? Il fatto banale è che i migranti oggi sanno tutto di noi, anche nell'Africa centrale, coi telefonini. Tutti i dettagli dell'Europa li conoscono, no? Ma poi ricordiamoci che uno degli eventi più importanti della storia recente, cioè il crollo del muro di Berlino, si è svolto in buona parte perché la Germania dell'Est non riusciva a schermare le televisioni dell'Ovest, quindi non si poteva isolare lo Stato totalitario dal resto del mondo, no? Quindi la domanda che viene è se di fronte a questa diffusione delle informazioni, no, il segreto non sia saltato di livello. E lì nasce il cospirazionismo, no? Che non parla dei segreti, diciamo, alla prima potenza, no? Quelli che sappiamo di non sapere. È questo tutto un discorso che può andare all'infinito sulla cospirazione, no? Allora, tutto questo ha degli effetti molto strani, no? E io mi rifaccio rispetto al crollo della Germania Est, perché quando si è deciso di aprire il muro, il responsabile dell'ufficio stampa della DDR ha detto delle cose che sarebbe stato aperto il muro immediatamente. Tutti hanno pensato che ci fosse stata una confabulazione segreta del comitato centrale per decidere le mosse in maniera strategica, invece è stato tutta una serie di errori di fraintendimento. Cioè lì la Germania Est appariva talmente forte coi suoi segreti che quando non c'è stato il segreto ma solo degli errori nessuno ci ha creduto, no? E allora capite che è tutto un gioco di aspettative e anche di capacità degli attori di dire e di non dire. Molte volte adesso qual è una strategia molto diffusa? Di far vedere che ci sono dei segreti, dei piani, delle cospirazioni, laddove invece tutto quanto è molto più casuale. Però se uno è debole, investendo sull'idea che abbia dei piani chiari, riesce ad avere degli effetti comunicativi anche piuttosto rovinosi, no? Adesso, tanto per fare un esempio proprio di questi giorni, c'è tutta questa storia che Trump continua a parlare del terzo mandato quando sa che la Costituzione americana glielo vieta e che non riesce a cambiarla con il percorso normale perché è molto complicata cambiare la Costituzione, soprattutto per lui. Allora lui continua a dire ci sono dei metodi, ci sono dei piani che non sappiamo poi che consigli gli danno, ma è anche possibile che non ci sia proprio niente, che lui lo faccia a bella forza per confondere le acque e appunto per non capire poi dove sta veramente l'orizzonte della lotta politica. Questo è un segnale molto forte di quello che dici te, no? Che poi nasconda o non nasconda qualcosa, però il senso del segreto, diciamo così, riempie proprio l'attualità del mondo.
Professor Bocchi, oggi conta sempre meno la verità. Il segreto può risultare a sua volta una costruzione, una pratica diffamatoria, un modo per distruggere una carriera o un'identità.
Io credo che tra l'idea classica, chiamiamola così, di verità e la scomparsa di ogni verità e relativismo assoluto, per cui la fake news in realtà diventa reale, no? C'è una via di mezzo. Io amo sempre, quando parlo filosoficamente, questa espressione del mio amico, il grande filosofo Aldo Giorgio Gargani, che diceva c'è il passaggio dalla verità al senso della verità. Che cosa vuol dire? Che la verità è un processo aperto a molteplici interpretazioni e a molteplici soggettività. Quindi è un processo rischioso. perché in linea di principio non c'è un limite oggettivo, un limite statico a quello che è ammissibile e quello che non è ammissibile. Però sta proprio qui il richiamo all'attenzione, alla pertinenza che serve soprattutto per le giovani generazioni. Cioè, se noi rinunciamo all'idea che c'è un solo punto di vista, ci sono punti di vista più validi e punti di vista meno validi, no? Quindi tutta l'analisi delle fonti, tutta la ricerca delle fonti, della consilienza tra le varie fonti, è una procedura che deve essere maggiormente enfatizzata anche nei sistemi educativi. Detto questo, hai perfettamente ragione che molte volte, appunto, il segreto su qualcosa che non esiste in realtà ha degli effetti più distruttivi di una verità che emerge. Per cui tante volte, no, lo si diceva anche un detto tradizionale, sparlate, sparlate, che qualcosa rimarrà. Cioè, certe narrazioni fini a se stesse, usate soltanto per seminare il dubbio, purtroppo hanno una grande diffusione, una grande popolarità. Allora, proprio per questo è importantissimo valorizzare il pensiero critico in tutte le istanze formative, perché oggi il pensiero critico non aiuta solo a livello accademico, ma aiuta proprio a capire come è fatto il mondo, no? Perché di fronte alla notizia, i media, che sono tutti in un modo o nell'altro nelle contese politiche e culturali, dobbiamo dare, noi intellettuali e noi impegnati nella formazione, dobbiamo dare al pubblico degli strumenti critici, non dico di trovare la verità, ma di trovare una rete di informazioni che sia maggiormente compatibile con i suoi percorsi.
She'll let you in her mouth if the words you say are right. If you pay the price, she'll let you deep inside. But there's a secret garden she has.
Era Secret Garden di Bruce Springsteen. Pietro Barbetta insegna psicologia all'università ed è uno psicologo sistemico. Professor Barbetta, il segreto non riguarda solo il mondo pubblico, ma anche le persone comuni. Perché la gente sente il bisogno di mentire o di nascondere?
Il problema del segreto è in primo luogo il problema della coscienza. In altri termini, ci rimorde la coscienza. Mi viene in mente un esempio di una mia paziente che mi dice: ho parlato con un mio collega che tradisce la moglie, ha rapporti extraconiugali, e io gli dico: io non riuscirei mai. E lui mi dice: qual è il problema se l'altro non lo sa? E io gli rispondo: il problema è che lo so io e quindi mi rimorde la coscienza. E lui le risponde: ah beh, se questo, io la coscienza non ce l'ho. Ecco, il problema è questo, il problema è la coscienza. Noi siamo costitutivamente abitati da quello che Sartre definì la mauvaise foi. La mauvaise foi ha la stessa struttura della menzogna, ma ha un aspetto che la menzogna non ha, che noi mentiamo all'altro e l'altro non sa che noi mentiamo, mentre nella mauvaise foi noi mentiamo a noi stessi. E nel mentire a noi stessi si crea un conflitto all'interno della coscienza. E questo è il tema del rimorso. La struttura della coscienza determina il fatto che il segreto diventi un problema, qualcosa che dà da pensare.
I segreti piacciono molto ai bambini e in fondo le bugie sono un modo per nascondere un segreto che non si vuole rivelare. Ne parliamo con un pedagogista, il professor Andrea Potestio.
Il tema del segreto è un tema molto bello, molto interessante, che porta dentro una dimensione di mistero. Partirei da un testo classico che è il testo di Montessori, Il segreto dell'infanzia. Siamo più o meno negli anni 30 e la pedagogista italiana affronta il tema del segreto e della novità che è dentro l'infanzia. Diventa un'analisi che è un'analisi proprio di carattere educativo, ma anche di interesse per una fascia d'età che non era stata tenuta in considerazione, che non solo ha una dimensione importante in sé, ma che prevede anche, per l'aspetto di novità, di mistero che porta in sé, elementi di costruzione per le categorie sociali. Qui Montessori pensa anche ad autori come Dewey, pensa a tutto l'attivismo, c'è tutto un rinnovamento che all'inizio del Novecento utilizza l'infanzia non solo nella dimensione dell'importanza di fascia d'età in sé, ma proprio nella dimensione di costruzione, di possibilità di costruzione di legami sociali e democratici nuovi. Ecco, cos'è il mistero qui? Il mistero è questa dimensione di novità, di uno sguardo diverso sul mondo che l'infanzia porta con sé.
Professor Potestio, scendendo ora a un piano più quotidiano, un pedagogista come lei cosa raccomanda ai genitori che si trovano a confrontarsi con i segreti o con le bugie dei loro figli?
È fondamentale, è importante osservare il bambino, quindi osservare il proprio figlio in queste dinamiche, osservare i comportamenti, perché se c'è una prospettiva che la pedagogia va a indicare è quella della singolarità dell'altro, della singolarità del bambino. Ogni bambino porta uno sguardo di meraviglia, uno sguardo peculiare nei confronti del mondo. Quindi saper osservare il proprio bambino vuol dire rispettarlo. Capacità di osservare vuol dire anche capacità di custodire il segreto dell'altro. Ecco, in questa dimensione forse c'è il consiglio più importante che la pedagogia può fare e può dare a chi si occupa di educazione da tutti i punti di vista. Osservare vuol dire anche cogliere e dare il tempo di crescita, perché quello che uno si aspetta, che magari anche un genitore si aspetta, non è necessariamente quello che c'è nella crescita e nello sviluppo del bambino, del figlio che si trova di fronte. Quindi l'osservazione è quella dinamica che permette di lasciare i tempi giusti, la progressione giusta e la dinamica giusta ai propri figli e ai propri bambini, e allo stesso tempo di custodire quel segreto singolare che fa sì che quello specifico bambino porti qualcosa di nuovo, uno sguardo di nuovo nei confronti del mondo.